Tra pochi giorni si celebrano una morte e una rinascita. Il 19 febbraio 2016, infatti, ci lasciava il grande filosofo, semiologo e scrittore Umberto Eco. Ma questo 19 febbraio scadranno anche i 10 anni che proprio Eco, nel suo testamento, aveva chiesto di aspettare prima di dedicargli degli eventi pubblici. Questa uscita dal silenzio pubblica inizia con un evento mondiale gratuito e partecipativo, una maratona di 24 ore su YouTube con contributi da tutto il pianeta. L'iniziativa si intitola Eco Eco Eco, a Worldwide Talk for Umberto. Inizierà domani alle 12 grazie all'organizzazione della famiglia Eco, la Fondazione Umberto Eco e la Fondazione Bottega Finzioni. Ce ne parla Michele Cogo, direttore della biblioteca della Bottega Finzioni, allievo a suo tempo di Eco, anche se insomma forse allievi di Eco non si smette mai di esserlo, e autore insieme a Paolo Fabri del saggio Fenomenologia di Umberto Eco. Buongiorno Cogo.
Buongiorno, salve.
Dunque, Michele Cogo, lei è stato allievo diretto di Umberto Eco, come dicevamo. Com'era Eco maestro? Qual era il suo approccio all'insegnamento?
Ma dunque, sì, io sono stato allievo di Eco e di Paolo Fabri, insomma, per tanti anni, anche abbiamo seguito diverse iniziative insieme, al di là, insomma, del percorso accademico. E, devo dire che personalmente la cosa che mi ha segnato di più, al di là dell'immagine pubblica di Eco, era il fatto che ti portava sempre a distinguere tra nozioni e cultura. Questa era la cosa fondamentale che a me è passata e che è rimasta, ovvero tra le cose che si sanno e l'uso di queste nozioni, cioè l'uso che se ne fa delle cose che si sanno, nel senso che al di là delle competenze, che sono naturalmente importanti, la cultura è l'utilizzo di queste competenze per fare che cosa. Ecco, quindi questo mi è rimasto, più che altro un metodo, quindi una cassetta degli attrezzi che utilizziamo e che utilizzo tuttora per cercare di smontare e rimontare le cose che sappiamo e anche quelle che non sappiamo. Tra l'altro, ecco, l'altra cosa che mi ha segnato è l'importanza di non sapere tutto, ma di sapere dove andare a cercare le informazioni, soprattutto attraverso fonti affidabili, e saper distinguere le fonti affidabili da quelle inaffidabili.
Non è comune trovare una richiesta di silenzio rispetto a convegni, giornate di studio, eventi pubblici appunto dedicati alla sua persona oppure alla sua opera, lunga 10 anni in un testamento di un intellettuale, ma del resto Eco non era figura comune. Come si spiega questa richiesta contenuta nel testamento di Eco?
Dunque, in realtà Eco ha chiesto a familiari e ad amici di non promuovere convegni su di lui per 10 anni dalla morte. Non ha chiesto 10 anni di silenzio. È vero che molti hanno visto in questo un suo desiderio di riservatezza postuma e finora l'hanno rispettato. Io credo che l'abbia fatto semplicemente per evitare tutto quel tipo di riflessioni che si fanno a caldo, perché invece avrebbe gradito una riflessione più a mente fredda di quello che lui ci ha portato e ci ha regalato, insomma.
Oggi dunque, a 10 anni di distanza, le chiedo, Cogo, come appare l'opera e la figura di questo intellettuale, appunto dopo questi 10 anni che hanno permesso anche di sedimentare, insomma, le riflessioni di Eco? Quali aspetti del suo lavoro sono magari saliti, diciamo, a proscenio, si sono posizionati in primo piano, e magari invece quali aspetti si sono resi forse meno appariscenti?
Dunque, a mio parere l'eredità di Eco è incredibile, perché ci troviamo ad avere a che fare con quello che ci ha lasciato nel quotidiano, nel senso che siamo in un mondo dove tutti urlano verità assolute e lui invece ci ha lasciato la difesa del dubbio, ci ha insegnato che l'ironia è una cosa seria, uno strumento critico e soprattutto qualcosa per non farsi fregare da ciò che circola. Ecco, vediamo immersi tutti i giorni nei segni, lui sostanzialmente quello che ci ha lasciato è come se ci avesse detto attenzione, perché interpretare questi segni è una responsabilità soprattutto civile e non è un gioco neutro. E così, insomma, in questi tempi così polarizzati e un po' bui, insomma, la sua capacità di guardare la complessità, secondo me, ci manca molto.
complessità e capacità di interpretare come responsabilità civile. Mi piace molto questa riflessione. L'evento riunisce contributi da tutto il mondo e anche la diretta, che appunto inizia mercoledì, avrà una portata quindi internazionale. C'è stata una ricezione di eco diversa, secondo lei, nel resto del mondo rispetto a quella riservata lì dalla cultura italiana? Ricordiamo infatti che Eco aveva grandi scambi, frequenti scambi con le università americane, per esempio.
Sì, diciamo che da quello che stiamo vedendo dai ritorni, dei messaggi, videomessaggi che ci arrivano, Eco naturalmente non è solo un orgoglio italiano, ma è percepito proprio come un gigante a livello planetario, mondiale. Ma d'altra parte si vede dai 50 milioni di lettori e dalle oltre 40 lauree honoris causa che ha ricevuto, e da come ne parla anche la gente comune. All'estero viene percepito come l'ultimo grande umanista che sapeva parlare a tutti e molti, insomma, un fuori classe che riusciva a rendere pop e comprensibile anche in persino più difficile. Infatti non a caso la maratona l'abbiamo, diciamo, è stata accolta anche con il sostegno e la collaborazione del Ministero degli Esteri e degli istituti di cultura italiani nel mondo. Insomma, stanno partecipando veramente in tanti e da tante prospettive diverse.
Di questo evento ci incuriosisce la scelta partecipativa. Avete invitato tutti, davvero lettori, studenti, amici o semplici curiosi in qualsiasi parte del globo, a mandarvi un contributo video. Tra l'altro non so se sia ancora aperto l'invito. Nel caso l'indirizzo a cui mandare i video ricordi è marathon, con la TH inglese, @fondazioneumbertoeco.org. Se ci fosse qualcuno all'ascolto, magari in Ticino per esempio abbiamo un altro allievo di Eco, Renato Giovannoli, chissà se sia all'ascolto in questo momento, se vi abbia magari già mandato un suo ricordo, ma ad ogni modo ci può dare qualche anticipazione sul tipo di interventi che sono stati raccolti?
Sì, abbiamo interventi molto variegati. Naturalmente ci sono i colleghi, ex colleghi che fanno interventi, diciamo, più di approfondimento accademico e accademici disciplinari, e poi ci sono tante storie personali, l'incontro con lui. Per esempio abbiamo un griot del Senegal che canta la sua storia in lingua peoli, perché Eco, quando lo portò a Bologna negli anni 80 per fare un esperimento di antropologia al contrario, quindi questo griot ci ha mandato un video dove riracconta questa vicenda. Oppure ci sono i collegati cittadini di Monte Cernione, dove Eco aveva la casa in campagna, dal bar sport dove si riuniscono e raccontano l'eco quotidiano, quello che vedevano appunto nei fine settimana durante i periodi di vacanza. Oppure ci sono, apriremo con una libraia delle Figi, dove Eco era andato per studiare e lavorare all'isola il giorno prima, e che ci legge in mezzo alle palme alcuni brani del libro. Sono tantissimi, c'è chi scrive dall'Arizona dicendo che ha conosciuto sua moglie in coda per far firmare a New York il libro, uno dei romanzi di Eco, e che ancora tutt'oggi lo conservano in casa. Insomma, sono sia ricordi personali, sia ricordi di studenti e di colleghi, che lavorano soprattutto sulla componente umana di Umberto. Ecco.
La difesa del dubbio, l'ironia, l'interpretazione come responsabilità civile. Sono passati 10 anni dalla morte di Umberto Eco, un evento mondiale gratuito dal titolo Eco, 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 a Worldwide Talk for Umberto. Sta per partire una maratona di 24 ore su YouTube con contributi da tutto il pianeta, come ci ha appena raccontato Michele Cogo, che ringrazio moltissimo per essere stato ai nostri microfoni. A presto e a risentirci.
Grazie a voi.